Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ora, oggi è martedì grasso, no? Ma dico, io vorrei sapere se c'è un giorno che non è grasso, visto che questo mondo è precipitato proprio in tutto ciò che è grasso, ovvero peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno e praticamente vorrebbero fargli rifare anche i bambini, visto che si fanno le istruzioni anche nelle scuole elementari. Bene, per cui altro che martedì grasso, no? È un grasso tra i grassi. E noi siamo qui a San Giovanni Rotondo. Perché Padre Pio voleva che si facesse il carnevale santificato, difatti siamo qui da qualche giorno facendo degli esercizi spirituali, pregando, adorando, confessando i nostri peccati, Santa Messa e tutto via Crucis, cioè carnevale santificato. Perché conviene, proprio è necessaria la riparazione. Il carnevale santificato che cos'è? È un carnevale che si oppone al carnevale profano, al carnevale di carne, ecco, che naturalmente si vive tutto l'anno. Diciamo che ci sono tante maschere, mascherine, ma diciamo che proprio invece noi siamo venuti qua a toglierci la maschera per vedere cosa c'è sotto la maschera della nostra presunzione. Veramente vedo anche quante confessioni che si fanno perché la gente dice è una benedizione che sia venuto qua, perché io queste cose da noi non le hanno mai dette, però qui c'è Padre Pio che domande e risposte, vero, fatte dalla Cleonice, per cui le risposte sono di un santo che dice: quando io confesso ho Gesù e la Madonna che mi guardano e guardano il penitente. Per cui qui se contestiamo Padre Pio, contestiamo anche Gesù e anche la Madonna, perché erano in tre, ecco, sempre presenti in tre più il penitente. Ed è così bella la verità, e la gente quasi piange, sapete, ci sono anche dei giovani che dicono: ma Claudio, le cose che sentiamo qua sono come cose dell'altro mondo, perché a noi ci dicono, se non il contrario, quasi, insomma, praticamente c'è spazio per fare quello che si vuole, e poi star tranquilli perché tanto il Signore sa. Per cui è misericordioso, per cui ci lascia peccare, anzi ci benedice quasi nei nostri peccati, ma poveri noi. E allora, diciamo, manteniamo viva questo carnevale santificato voluto da Padre Pio, e anzi, volevo dire, già che parlo di cose che riguardano un po' l'organizzazione, ecco, questa sera, il quarto martedì del mese, abbiamo la tavola rotonda. E la tavola rotonda sarà incentrata proprio sulla Quaresima, tempo di penitenza e di riparazione. Vi inviterei ad ascoltarla perché credo, diciamo, che sia un buon inizio Quaresima, perché domani inizia la Quaresima, e deve essere una Quaresima seria, una Quaresima che ci fa guadagnare meriti per cancellare tanti nostri peccati commessi che però non abbiamo pagato. Ecco, per cui mi pento e mi dolgo con tutto il cuore e il Signore dirà: fammi vedere quanto ti sei pentito, fammi vedere quanto dolore hai, cosa hai fatto per dimostrare che sei addolorato per i peccati che hai commesso. E allora, vedete, le istruzioni, la madre del buon consiglio, sono sempre doni grandi, finché ci è concesso, ecco, di aiutarci, perché dobbiamo amarci gli uni gli altri come il Signore ha amato noi, e questo è un modo per amarci. Proprio Gesù è verità, ci ha detto la verità, ma Gesù è amore e dice, ed è verità. Ora, noi quando non diciamo la verità e vogliamo interpretare, perché oggi girano certi discorsi strani, che dipende dall'interpretazione che uno dà a quella parola, no? Per cui ognuno può dare quella che vuole e in coscienza si sente a posto, per cui all'inferno non ci dovrebbe essere nessuno, perché tutti quanti dicono no, io in coscienza ho fatto quello che mi sentivo, capite? È grande confusione, preghiamo. Ora, prima ecco, di iniziare la nostra meditazione di quest'oggi del tu per tu, che cosa dobbiamo fare? Subito, ecco, un atto di riparazione, che è quello rivolto al Santissimo Sacramento, dove, per chi non lo sapesse, quando Padre Pio chiese, padre, ma quando lei sarà morto, dove la troveremo, come potremo fare ad incontrarla? Sentite la risposta. Vi troverete dinanzi a tutti i tabernacoli del mondo in riparazione, in adorazione. Allora, Padre Pio è con noi davanti al tabernacolo. E siccome spiritualmente ci andiamo anche noi, perché adesso faremo l'atto di riparazione rivolti al tabernacolo della nostra parrocchia, troveremo la Madonna che è sempre presente, troveremo Padre Pio, ma tutti i santi e tutti gli angeli, dove Dio c'è, la gloria di Dio che sta intorno, però mancano gli uomini, per cui ci sono gli angeli, ci devono essere gli uomini che però sono assenteisti, e molto spesso, troppo spesso, adesso noi vogliamo fare questo atto di riparazione insegnato non dall'angelo, perché noi diciamo l'angelo insegnò, no, l'angelo portò praticamente ai bambini questa preghiera, che l'angelo è come un postino, diremmo così, cioè Dio nel suo infinito amore dice pregate così, e lui è venuto a dire pregate così. Allora ci rivolgiamo verso il tabernacolo della nostra parrocchia e diciamo, e tutto quello che facciamo lo facciamo come? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenti con cui egli ha offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Che pensate che grazia, no? Cioè, io non posso andare da Gesù, ma Gesù può venire da me. Però io gli vado incontro perché lo desidero. Pensate che bello, no? Ora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Ma, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te, come faccio a separarmi da te con il peccato? I peccati ci separano da Gesù. Allora, benissimo. Pertanto penso a questa giornata, magari sentirete il vociare, ma in confusione, speriamo che non scoppino anche i petardi, ma insomma c'è questa, i bambini... Io ho visto dei bambini, le bambine erano, ne ho viste parecchie vestite da strega o da diavolo, pensate un po', ma se fossero vestite da angioletti, per esempio, no? Sarebbe stato più bello, no? No, da diavoli e da streghe. Poverini, loro non capiscono cosa significa queste cose qua, però... Certamente dare pubblicità alle streghe e ai diavoli non penso che sia molto cattolico, vero? E vabbè. Allora, Anna, noi stiamo leggendo, vero, il libro del Siracide, ma diciamo che anche ogni giorno, ecco, bello sarebbe poter leggere anche le cose, diciamo, di ogni giorno. E dice così, per esempio, la settimana scorsa mi è rimasto impressa questa parola, e dico, vedrai che la devo dire questa qua. Dice, era giovedì scorso, che diceva, chi mi dominerà? Oppure, chi riuscirà a sottomettermi per quello che ho fatto? Mamma mia, terribile! Perché il Signore senza dubbio farà giustizia, dice, non pensare così, perché il Signore farà giustizia. Non dire ho peccato e che cosa mi è successo, perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione grande mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettate a convertirvi al Signore, e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. Non confidare in ricchezze ingiuste, non ti gioveranno nel giorno della sventura. No, allora io mi sono ricordato questa pagina, ecco, che è molto interessante, perché praticamente dice, ho fatto un peccato e non è successo nulla. Apparentemente non è successo nulla, ma spiritualmente è successo, perché tu con un peccato mortale hai condannato a morte Gesù Cristo, cioè facevi parte di quella schiera di persone che dicevano libero Barabba, a morte Gesù Cristo, e tu dici che non è successo niente? È successo che tu dici che non ti è successo niente, perché quelli là che hanno gridato così hanno condannato a morte Gesù Cristo, ed è Gesù Cristo che gli è successo qualcosa, no? Invece dice, quelli che l'hanno condannato non gli è successo niente, momentaneamente, perché poi sappiamo che c'è stata la distruzione di Gerusalemme, per esempio, no? Allora, il Signore è lento all'ira, però farà giustizia. Per cui quando tu fai un peccato, mostra che sei pentito, che sei addolorato per il peccato che hai fatto, e per mostrare che veramente sei pentito ne fai penitenza. E questo è giusto. E io ricordo, avevo viaggiato con una santa suora che è morta adesso, diciamo una fondatrice, un'anima, diciamo, catturata da Padre Pio, ecco. E so che abbiamo sbagliato strada, non so, dovevamo andare in un posto, e invece, perché la regola dice che per spostarsi bisogna fare il tragitto più breve per arrivare a destinazione, però diciamo che non lo so come mai, insomma, è stata una deviazione e ho preso la strada più lunga, dico, ho sbagliato, abbiamo fatto una strada più lunga, credo che sia stato questo il motivo o qualcos'altro, ma cose che noi non ci badiamo neanche. E lei dice, va bene, questa sera ne farò penitenza. Cioè, quando viaggi con i santi, ogni parola che dicono devi pesarla, no? Per cui una cosa del genere, dice, bene, questa sera ne farò penitenza. Allora, quando tu, diciamo, fai un peccato, quando, non so, ad esempio, usi la lingua per dire delle cose che non dovresti, non avresti dovuto dire, o insomma, hai fatto qualcosa, un'impazienza, qualche cosa, dice, non andare a letto finché non ti sei messo a posto con il fratello, ma se non c'è, almeno con Dio. Allora dice il Signore, mi pento e mi dolgo, di oggi sono stato impaziente, mi sono arrabbiato, no? E allora ne faccio penitenza. Allora, ma non prima di andare a dormire, cioè già devi pensarci prima. E allora dice, devo fare qualche cosa che mostri che io sono addolorato per quello che ho detto, per quello che ho fatto, no? È giusto, è meraviglioso, perché il Signore ti concede questo. Allora, cosa succede? Se un figlio che si comporta male dice, papà, ho sbagliato, ho fatto una cosa, ho rotto la tal cosa così, guarda, merito di essere castigato, sono stato cattivo, disobbediente, cioè viene con questo tono, vero, dal papà, castigami pure perché me lo merito, eccetera, eccetera. Il papà non ha neanche il coraggio di castigarlo, perché dice, poverino, questo qua è talmente afflitto, talmente addolorato, diciamo che se io lo castigassi sarebbe una sciocchezza in confronto al dolore che c'ha lui nel cuore, perché ammette di aver fatto una cosa che non doveva. E questo corrisponde proprio anche alla parola di Dio, sacrificio e offerta, non gradisco un cuore pentito e umiliato. Ecco, quello lì, quella cosa lì è sacrificio. E allora comunque diciamo bisogna fare qualche cosa. Allora dirò, beh, oggi dalla mia bocca sono uscite delle parole che forse era meglio che non le avessi pronunciate, no? Cosa devo fare adesso? Beh, dirò l'atto di dolore. Però adesso da questa bocca devono uscire delle preghiere, delle orazioni, delle lodi al Signore, per dire, questa bocca è uscito quello che non dovevo uscire. Adesso sarei stanco di andare a dormire, però posso dire, per esempio, il rosario, ecco perché sta bocca deve essere purificata, e lo dico magari con le mani stese a forma di croce, così, per dire, allora Gesù guarda e dice, vedi, quello lì ha sbagliato, però il fatto che lo abbia ammesso e che già mi mostri il sacrificio che sta facendo, questo è cosa ottima, perché è uno che ha una coscienza anche delicata, e quando fa una cosa che non va bene subito lo ammette e subito ne vuol fare penitenza. Invece noi non solo non facciamo penitenza dopo la confessione, ma praticamente bisogna dimostrare, ecco, che siamo pentiti. Gesù Cristo, questa quaresima che noi faremo, è stato 40 giorni nel deserto, cioè l'innocente Gesù Cristo, ma che maestro, ha fatto 40 giorni, diciamo, lui lo poteva fare, di digiuno, l'ha fatto anche San Francesco, ma quando si è accorto che era arrivato al 40esimo giorno, al 39esimo giorno, la sera, dice, non sia mai che io faccia 40 giorni come Gesù, dice, io, per cui portatemi da mangiare, no? Perché non vorrei mai presumere di aver imitato Gesù anche nei 40 giorni di digiuno, vedete la delicatezza e l'umiltà soprattutto. Ma bisogna fare digiuno, allora da che cosa? Facciamo digiuno dalla televisione, facciamo digiuno dal parmigiano, facciamo digiuno, che ne so, dal pecorino, facciamo digiuno dal peperoncino, insomma, da questa bocca dove entra Gesù quando tu vai a fare la comunione, è possibile che tu praticamente al tuo palato e alla tua gola deve esserci tutte cose dolci, e quando ricevi Gesù lo ricevi come se fosse un pezzo di pane senza sapore, eh? Allora devi dire, Signore, devo mortificare questa mia gola, questa mia bocca, perché lo faccio, perché voglio invece, ecco, gustare la dolcezza del tuo amore. Ah, che bello! Sono piccole indicazioni, ma che però dimostrano che tu veramente, insomma, guardando a Gesù inchiodato sulla croce, io non posso far bagordi, voglio dire, devo dire, Gesù mio, tu sei in croce per colpa mia, no? E io voglio divertirmi, voglio godere, voglio. È giusto che provi anch'io un pochino a patire, così almeno capisco meglio te, che uno può fare la via crucis, no? Ma diciamo, bisognerebbe che la incarnasse anche un po' in qualche cosa, perlomeno nel dolore di questi peccati, sapete? Qualche anno fa avevo un bel gruppo di giovanotti, non cos'è, un cantante, no, di ragazzi, insomma, che avevano 22-30 anni, ecco così più o meno, per cui ragazzoni. E cari miei, ho cominciato la Via Crucis, no? Ma durante il percorso, il viaggio, sei di andata, e io parlavo dei peccati, e a un certo momento avanza una ragazza e mi dice: Claudio, guarda che stanno tutti ridendo, perché quello che tu dici noi lo facciamo, e tu dici che è peccato, ma noi lo facciamo così, come se fosse norma, no? Per cui gli viene da ridere a tutti quanti di quello che tu dici. Beh, siamo arrivati a San Giovanni, però io non ho cambiato, perché dovevo farmi zittire dal diavolo, no? Ma neanche non sia mai, è lui che deve stare zitto, non io che devo stare zitto. Tant'è vero che me l'ha detto anche in faccia: taci tu, perché sei troppe cose. Allora, facciamo altre meditazioni, poi facciamo la Via Crucis. Io aspettavo un padre che venisse a confessare sti ragazzi, no? Però, diciamo, i padri sono sempre molto occupati e, diciamo, è arrivato un po' in ritardo, ero già, mi sembra, alla quinta stazione che stavo meditando. E naturalmente dicevo: vedete, immaginate chi è stato a ridurre Gesù in quelle condizioni. Voi direte: ah, sono stati i romani, sono stati i giudei. No, siamo stati noi, sei stato tu, sono stato io. Allora, facendo la via Crucis in questo modo, la gente ha capito che responsabile della passione di Cristo non sono gli altri, siamo anche noi. Beh, come è sbucato da una curva della Via Crucis di San Giovanni, il padre ne è partito uno di corsa, no? Gli è andato incontro, si è inginocchiato in mezzo alla Via Crucis in lacrime: padre, devo confessare i miei peccati. Questo ha acceso come una specie di miccia. Dovete sapere che questo padre, dalle 5 del pomeriggio, ecco, diciamo dalle 5 del pomeriggio, voi non ci crederete, ma io ne sono testimone, e anche quelli che erano con me, ha confessato fino alle 2 del mattino, tutto il pullman. E sti ragazzi, vedete, però c'era un padre generoso, un padre che spiegava, e sti ragazzi poi hanno detto: Claudio, da quel pellegrinaggio non avevamo più fatto di quei peccati là, basta. Rosario tutti i giorni, Santa Messa, qualche sacrificio, basta peccati, perché ne abbiamo fatti troppi. E allora questo è un modo come un altro per manifestare il dolore di quello che si è fatto e il proponimento di non farlo più, e difatti hanno mantenuto la promessa e sono dei bravi ragazzi, dei bravi genitori, che adesso patiscono però perché devono allevare i figli in questo mondo corrotto, e naturalmente vorrebbero che i figli fossero come gli angeli, ma un po' di fatica, insomma. Vabbè, Anna, io ho raccontato tutte queste storie, mi senti?
Tanti, sì, ti ascoltavo proprio attentamente, sì. Veramente.
Allora dico, sti ragazzi, no? Prima mi deridevano, però, e poi ringraziavano, e piangevano e mi ringraziavano, e quel frate generoso, no, non si chiamava generoso di nome, non lo dico come si chiamava, no? Fino alle 2 della mattina ha confessato l'ultima coppia di fidanzati, alle 2 del mattino, dalle 5 del pomeriggio, per cui dalle 17 pausa cena, poi abbiamo fatto l'adorazione, intanto lui confessava, fino alle 2 del mattino li ha confessati tutti, e sono venuti per curiosità da Padre Pio, no? Ma sono diventati devoti cristiani, basta, non abbiamo più fatto un peccato di quel genere, perlomeno abbiamo cambiato vita e siamo felici di aver incontrato il Signore che ci ha perdonato, e noi, per dimostrare il nostro pentimento, ecco, abbiamo detto: ma veramente meglio morire che offendere il buon Dio. E qui non dire ho peccato e che cosa è successo. Ma sai, oggi c'è questa sfida. Beh, io pecco, vediamo cosa succede. Cosa vuoi che succeda? Vedrai quello che succederà. E che sta succedendo anche, no? Vabbè. Comunque, oggi siamo al martedì, per cui leggiamo il Siracide, ma è tutto interessante, perché io ho voluto farmi, come dire, far riferimento a quella del giovedì, perché è interessante, oggigiorno la gente, quando parli di peccati, quasi gli viene da ridere, anzi non ne parla più nessuno, neanche dai pulpiti si parla più del peccato, sembra quasi che sia un peccato parlare del peccato.
Certo, parlare, andare controcorrente proprio, sì. Non è di moda. Non
il piccolo gregge, il Signore, sono sempre pochi quelli che lo seguono, per cui diciamo che ti trovi anche in una situazione a pensare, a vivere così. Sei amato da pochi, come Gesù del resto, perché la maggior parte ti guarda con sospetto, come se tu fossi una persona...
Con compatimento.
Tu sia un po' malato, no?
Sì.
Malato di verità, ma se, proprio in questi giorni ho sentito certe dichiarazioni, che non sto a farne nomi né cose, ma certamente oggi queste cose corrono anche, diciamo, sul web, vedi, mi modernizzo anch'io, parlo con questi termini.
Sì. Bisogna.
E allora ti dicono che bisogna vedere l'interpretazione, perché... ma sapete cosa mi è toccato leggere? No? Che gli evangelisti erano uomini, no? Per cui loro hanno scritto quello che il Signore gli ha, cioè quello che hanno visto, o quello che gli hanno riferito coloro che hanno visto, no? Allora questo tira fuori e dice: ma sai, è un uomo anche lui, per cui probabilmente avrà dato una sua interpretazione a quello che ha visto, però dice, ognuno può dare la propria interpretazione, no? Per cui praticamente Gesù Cristo, a questo punto, se è vero questo, allora è vero anche che quelli che dicono ste cose, non dovrebbe dire, ma io che interpretazione devo dare alle tue dichiarazioni, eh? No, perché io non potrei dare, non potrei dare un giudizio alle interpretazioni sballate, no? Perché oggigiorno da tutti i pulpiti con grande enfasi si dice bisogna fare tutto quello che sentiamo dire, che il Papa è qua e là, ma il Papa deve andare a confessarsi anche lui, Cioè San Paolo gliel'ha cantata in faccia a Pietro perché sbagliava, no? Qui noi siamo tutti uomini, per cui dobbiamo dire, se uno insegna ex cattedra, diciamo, è assistito, ma poi dovrebbe confessarsi anche lui tutti i giorni, come i santi, se santo è. Ecco, allora dobbiamo stare ben attenti ed essere fermi nelle, diciamo, nelle tradizioni che hanno generato schiere di santi. Perché con questi metodi che stanno venendo avanti, che sono molto discutibili, santi non ne vengono mica fuori. Il Signore non credo che faccia il dono della santità a uno che non crede alla sua parola e che trasforma il suo Vangelo in una interpretazione personale che è difforme da quella che è stata interpretata da quelli che si sono fatti santi. E va bene, Anna.
Non credo, veramente. Allora... come si evince da questo passo del Siracide, culto divino e morale sono strettamente correlati. L'osservanza dei comandamenti ha una grande importanza e vale agli occhi del Signore quanto molte offerte. Parimenti, chi ha una condotta ingiusta e malvagia, ossia peccaminosa, rende vana la propria offerta, presentandosi dinanzi al Signore a mani vuote. Se vogliamo dunque che ciò che offriamo al Signore gli sia gradito, dobbiamo vivere nella sua grazia, tendendo alla santità, osservando la sua legge e compiendo opere meritorie per il cielo. Dal libro del Siracide: chi osserva la legge vale quante molte offerte, chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. Chi ricambia un favore offre fior di farina. Chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità. Sacrificio di espiazione e tenersi lontano dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare. Il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito. Il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento. Non essere avaro nelle primizie delle tue mani. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto. Con gioia consacra la tua decima. Dà all'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto e con occhio contento, secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà 7 volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà. Non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Chiaro?
Ecco, questo libro, diciamo che per grazia di Dio, ovvero noi quando andiamo in chiesa, andiamo a messa, prima siamo alimentati dal Verbo e poi dalla carne. Qui sia il Verbo che la carne sono sempre il Signore. Ma diciamo, per gustare, diremo così, la carne nella comunione, bisogna conoscere colui che noi riceviamo. E allora la parola di Dio, ecco, ci istruisce, ci fa conoscere il Signore, e così quando lo riceviamo ci pare, è come se ci abbracciasse, non so, un personaggio importantissimo, un santo ci abbracciasse, diremo, pensa un po', che grazia, non avrei mai immaginato di poter essere abbracciato, ecco, da una persona santa, ecco. Ma diciamo che questo libro, per esempio, parliamo dell'amicizia, no? Venerdì scorso, per esempio, poi arriviamo anche lì, ma dico, venerdì scorso, dice, anche diceva altre tante cose che volevo dirle prima, ma poi mi sono scordato. Tieniti lontano dai tuoi nemici, dice, no? E guardati anche dai tuoi amici. Mamma mia, pensa un po' a queste due paroline qua. Dunque, stai lontano dai tuoi nemici, ma i nemici sono, quali sono i tuoi nemici? Quelli che ti fanno del male, no? Ma diciamo, i miei nemici sono i nemici di Dio, perché un amico di Dio è impossibile che sia nemico mio, perché davanti agli occhi di Dio deve comportarsi da amico di Dio, per cui non potrà offendere me, perché essendo lui amico di Dio, diciamo, perderebbe l'amicizia se mi maltrattasse senza motivo. Ora, tieni lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici, perché gli amici, amico, con un bacio mi tradisci? Vi ricordate quelle paroline là? Amico, con un bacio mi tradisci? Sono gli amici che sono amici per convenienza, anche gli amici del figlio il prodigo, erano tutti, finché aveva soldi, aveva un sacco di amici, quando sono finiti sono spariti anche gli amici, che poi sono amici in che cosa? Devono essere amici di Dio per essere amici miei, se no non sono amici miei. Allora, dice, un amico fedele è rifugio sicuro, un amico fedele, per cui il problema è la fedeltà, ma oggi non è il tempo delle fedeltà, oggi è il tempo dell'infedeltà a Dio e anche al prossimo. Ora, un amico fedele è rifugio sicuro, chi lo trova, trova un tesoro e vallo a trovare. Diciamo, quante ragazze dovrebbero trovare un amico fedele, vero, e trovare un tesoro, o quanti ragazzi dovrebbero trovare un'amica fedele che veramente è un tesoro, per cui diciamo me la sposo perché è una creatura amante di Dio. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina che dà vita, lo troveranno quelli che temono il Signore. Allora, se tu temi il Signore e trovi un amico del Signore che teme il Signore, il gioco è fatto, perché tutti e due non vogliamo offendere il Signore, per cui possiamo andare d'accordo con noi, ma perché? Perché andiamo d'accordo con Dio, con il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici come Lui, gli amici come Lui, tali saranno i suoi amici. Ma chi teme il Signore, cioè cosa vuol dire? Chi teme di offendere Dio sa scegliere gli amici. Qui dice, quello lì, tra parolacce, bestemmie e cose varie, non può essere un amico del Signore, no? Per cui io non posso prendermelo come amico, posso cercare di aiutarlo perché cambi vita, ma però non lo posso tenere come un amico. Come è lui, tali saranno i suoi amici. Allora, chi teme il Signore ha amici che temono il Signore, no? Anche questo era giusto, mi sembrava. Ecco, poi adesso arriviamo invece a quello odierno, che anche sempre è grande istruzione, no? Vedi la gente che la mattina va a comprare il giornale, ma cosa andate a leggere? Ma non avete niente da imparare, solo disgrazie, sentire, poi bisogna vedere come ve le presentano, se sono vere o non sono vere. Ma leggetevi la parola di Dio, leggetevi Don Dolindo che la spiega bene, poi sentirete Anna. Ora, chi osserva la legge, era oggi, vero? Vale quante molte offerte. Allora, tu potresti fare tante offerte, ma se non osservi la legge, il Signore si volta dall'altra parte, gli danno fastidio. Tu, sembra che il Signore ti dica, tu vuoi comprarmi con i soldi? C'è già uno che mi ha venduto per i soldi, no? Ma non è, stai attento, no? Per me le offerte non... Sacrificio e offerta non gradisco, un cuore pentito, un cuore che osserva la mia legge, cioè chi mi ama osserva la mia parola, insomma, no? Per cui tu è inutile che mi fai queste offerte, no? Tu devi fare quello che ti dico io, allora veramente sei un amico mio, no? Chi adempi i comandamenti offre un sacrificio che salva, cioè per vivere i comandamenti, non posso dire ma come si fa, non è mica facile perché i tempi sono cambiati, ma che storie sono queste qua? Che il Signore ti comanda una cosa che non si può fare, ma tu sei stolto, amico mio, perché? Dimmi un po', perché invece le cose che ti suggerisce il demonio si possono fare, visto che quelle che ti comanda il Signore tu non le puoi fare, non sei capace di farle, invece sei capace di fare quelle che ti comanda il demonio, no? Vedi che sei stolto, no? Allora, chi ricambia un favore offre fior di farina, chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Ecco, diciamo che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, per cui io sono contento di quello che ho, no? E vorrei rendere felice anche qualcun altro, ecco. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano da malvagità. Sacrificio di espiazione è tenersi lontano dall'ingiustizia, per cui è un sacrificio star lontano da quelle cose là. Ma oggigiorno tu fa conto, no, che arriviamo al punto che se tu vuoi far carriera devi far parte di una setta malvagia, pensa un po', perché se no tu carriera non ne fai, per cui pensa un po'. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità. Perché io devo fare carriera col Signore, no? Devo farmi santo, ecco, chi è che può impedirmi di far carriera nella santità? Invece tu vuoi far carriera nel mondo con il suo principe, guarda che hai sbagliato pista, è meglio che stai l'ultimo impiegato, ma primo davanti agli occhi di Dio per amore, no? Sacrificio di espiazione e tenersi lontano dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. Dunque, a mani vuote cosa significa? Cioè, tu vai a Santa Messa, no? E partecipi al sacrificio della Santa Messa, perché la Santa Messa è il sacrificio. Gesù Cristo, noi ascoltiamo, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Ora, anche tu dovresti portare il tuo cestino di sacrifici praticati e da praticare, dire Gesù io ti offro tutto questo. Ieri è stata una giornata terribile, però diciamo qualche volta mi scappava quasi di dire mamma mia non ce la faccio più, E invece l'angelo custode mi suggeriva, no, metti tutto nel cestino e dire, oh Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori, così ha insegnato la Madonna ai pastorelli. Ogni volta che fate un piccolo sacrificio, o che vi capita ecco, di avere qualcosa da patire, dovete dire ogni volta, non una volta alla mattina che vale per tutto il giorno, no? Perché Gesù vuol sentirselo dire tutte le volte. O Gesù, è la Madonna che parla, che dice queste cose qua. O Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori. Allora tu dici, ieri è stata una giornata, dicono no, una giornata nera, ma guarda che tu sei daltonico, perché ieri è stata una giornata celeste, perché se tu avessi offerto tutto quanto queste cose qua, avresti salvato anche le anime, per cui non era una giornata nera, era una giornata celeste, non capisci niente delle cose spirituali. Tanto oggi è carnevale, Anna, si può dire anche queste cose qua, no? Allora, l'offerta del giusto arricchisce l'altare. Sì, voi fate conto, no? Se ad una santa messa tutti quanti portano un cestino di amore, a parte che già il sacerdote che celebra, diciamo, si trova, come dire, immerso in una nube luminosa, per cui fa bene anche al sacerdote, vero, che vede, sente, ecco, che c'è amore su quell'altare, quello di Dio e quello dei fedeli. Il suo profumo sale davanti all'Altissimo, il profumo dell'amore. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato. Però è il sacrificio dell'uomo giusto che è gradito, perché il sacrificio dell'uomo ingiusto non è gradito, non lo voglio proprio. Tu non puoi dire adesso io ti porto un'offerta e poi vivo male con un'altra persona che non è neanche mia moglie, no? Questo non è gradito, altro che comunione. Glorifica il Signore con occhio contento, non essere avaro nelle primizie delle tue mani. Cioè, le primizie delle tue mani, cioè, se non sei un contadino non ce l'hai neanche le primizie, no? Ma le primizie, sapete, San Massimiliano Kolbe scivolava dal suo giaciglio e si prostrava con la faccia per terra e subito adorava la Santissima Trinità per avere creato l'Immacolata. Ringraziava la Santissima Trinità per avere creato l'Immacolata, dall'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto e con occhio contento secondo la tua possibilità, perché il Signore è uno che ripaga. Cioè, il Signore è talmente ricco che se tu dai uno, Lui te ne dà 100, no? E non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore giudice e per Lui non c'è preferenza di persona. Io ho guardato l'orologio e capisco, Anna, che invece devo fermarmi, vero? Allora, è ora che io mi fermi, perché so che tu sei nutrita, cioè di don Dolindo, hai un sacco di cose da leggere che non si può fare a meno, guai. Ecco, io mi fermo, anche se me ne vorrei dire ancora una montagna, però. Allora, chiediamo ora la pausa musicale e diciamo tra qualche istante riprendi, perché io ho mangiato troppo tempo.
Ci troviamo benissimo, sì. Ma valeva la pena di ascoltarti, questo ma, da parte nostra te lo possiamo assicurare.
Beh, ma diciamo è pratica, ecco, diciamo sono cose pratiche, cose belle.
Quindi ci risentiamo
tra poco. Tra qualche istante, sì.
Grazie, Ave Maria.
Tra poco. Bene, riprendiamo la nostra meditazione che è tutta affidata ad Anna, che vi leggerà cose meravigliose in questo
giorno. Presto la voce a Don Giovindo.
Sì. Beh, tu leggi.
No? Certo.
Lui ha scritto.
Sì, sì.
Lo Spirito Santo lo ha illuminato. Praticamente sono cose che vengono dall'alto fin all'ultimo, diciamo, all'ultimo poveraccio che tratta l'argomento, ma il Signore si serve certo. Perché ci fa il dono di poterlo servire.
Veramente, è proprio un dono grande.
È un dono,
grande,
no? Poi dirà, vieni avanti, servo buono e fedele, sì. Ma dice, dovrei dire tu, non ho fatto niente di speciale, ho fatto solo il mio dovere, sono un servo inutile, avresti potuto fare anche senza di me.
Certo, sarebbe stato sicuramente qualcuno che avrebbe fatto meglio. Quindi adesso mi limito al Vangelo, Vangelo secondo San Marco, a San Pietro, che quasi a voler consolare il Maestro Divino del dolore provato per il rifiuto del giovane ricco, a seguirlo più da vicino, gli fa osservare che i discepoli hanno lasciato tutto per lui. Gesù promette non soltanto la vita eterna, ma una ricompensa, già in questa vita, garantendo loro il centuplo in fratelli, sorelle e madri e la sua amorosa assistenza anche dal punto di vista materiale. E quanto si concretizza in modo particolare con la vita religiosa e sacerdotale, in cui si rinuncia totalmente ai beni materiali e agli affetti più cari per amore di Cristo. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle, e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Quindi passo alla lettura della meditazione di Don Giovindo, capitolo 10, San Marco. Sono a pagina 766. Gesù Cristo, benedicendo e difendendo i fanciulli che gli erano presentati e mostrandosi altamente disgustato di quelli che lo impedivano, guardava dunque le novelle generazioni di tutti i secoli, guardava le aberrazioni di tutte le tirannidi e con il suo modo semplice e divino di operare le bollava, proclamando il suo diritto di amore. Lasciate che i pargoli vengano a me e non lo vietate loro, perché di questi è il regno di Dio. Il fondamento del suo diritto è proprio questo, il regno di Dio, poiché la vita umana è ordinata al Signore e non può in alcun modo essere sviata da Lui o essere allontanata dal Redentore, che la nobilita e la salva. Dal medesimo contesto del Vangelo può rilevarsi che gli era tutto compreso da questi pensieri, poiché rivolse uno sguardo di particolare amore ed attenzione ad un giovane che gli si presentò per domandargli che cosa avesse dovuto fare per acquistare la vita eterna. Non dimentichiamo che Gesù Cristo era Dio e come tale aveva tutto presente. Le sue parole non erano mai ristrette in una visuale limitata e riguardavano i secoli, diremmo quasi. Se Gesù non avesse avuto il cuore tutto pieno di amore per la gioventù di tutti i secoli, non avrebbe manifestato una particolare benevolenza ad un giovane che veniva a lui più con una velleità di perfezione che con una vera volontà di essere santo. Quel giovane, infatti, venne a lui correndo e manifestando così l'entusiasmo dal quale era stato preso. Genuflettè innanzi a Dio, innanzi a Gesù, perché era come affascinato da quel volto divino. Corse, e nell'avvicinarsi e vederlo così sorridente, si entusiasmò della sua divina bellezza e bontà e lo chiamò buono, maestro buono. Che farò io per acquistare la vita eterna? Forse da lontano aveva visto con quanto amore aveva accolto i fanciulli ed era rimasto conquiso da quella bontà così insolita agli arcigni farisei. Gesù volle fargli riflettere che quella bontà non era un tratto di gentilezza umana, ma scaturiva dalla divina bontà che diffonde la misericordia e la grazia, e soggiunse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono fuori di Dio solo». Egli poi continuava ad avere presenti i secoli futuri, i tristi secoli della profanazione dell'infanzia e della gioventù, e volle proclamare contro i falsi padri e i falsi amici dei giovani che Dio solo è buono. Dio solo può attrarre con la sua bontà, e che la pretesa paternità dei tiranni verso i giovani è solo un inganno per accalapiarli. I giovani, come questo del Vangelo, corrono perché sono dominati dall'impeto dell'entusiasmo. Genuflettono perché hanno una dedizione piena nel loro entusiasmo e riguardano come buoni quelli che li attraggono, perché sono dominati dalla bontà ed anche dalla bellezza. Gesù volle dire che solo la bontà e la bellezza di Dio dovevano dominarli e che essi non potevano avere aspirazioni fantastiche, ma dovevano avere come unica guida la legge di Dio. Per questo soggiunse: «Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non ammazzare, non rubare, non dir falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre». Dunque, è assurdo che vi siano altri decaloghi. È empio e nello stesso tempo ridicolo che un uomo di partito ardisca imporre i suoi precetti. La gioventù non può essere educata che nella legge di Dio. E se una qualunque altra legge prescinde da questa, serve solo a confonderla e a corromperla. Forse il giovane del Vangelo, entusiasmato dalla bontà di Gesù, tratto da un desiderio confuso di misticismo e di perfezione fantastica comune ai giovani, nei loro impeti generosi, immaginò di sentire da Gesù precetti nuovi, regole complesse di vita spirituale. Perciò provò un certo disinganno alla risposta che ebbe e soggiunse, non senza una punta di compiacenza, che quelle cose le aveva osservate fin dalla sua prima giovinezza. Il Redentore, a questa confessione di fedeltà alla legge, guardò con tenerezza il giovane e lo amò. Forse gli manifestò questo amore abbracciandolo o ponendogli la mano sul capo. Certo, gli diede segni di particolare bontà. Ma non conosceva Gesù che quel giovane era già un osservante della legge, ed allora perché gliela ricordò? Non sapeva che non avrebbe aderito al suo invito di maggiore perfezione. E allora perché lo invitò? Lo guardò e lo amò. Eppure, proprio allora quel giovane stava per abbandonarlo pieno di scoraggiamento. Sembrano tutte oscurità insolubili. Eppure non lo sono se si riflette i pensieri profondi del Redentore. Egli parlava prima di tutto ai giovani, più che a quel giovane, e volle affermare solennemente il dovere che essi hanno di porre come base della loro vita la legge di Dio. Volle provocare dal giovane una confessione di piena osservanza per mostrare ai giovani tutti che non è affatto impossibile alla loro età di custodire tutti i comandamenti di Dio. Sapeva che il suo invito ad una maggiore perfezione non sarebbe stato accolto, ma lo fece lo stesso, perché la sua misericordia non cessa di chiamarsi e non si abbrevia su di noi sol perché gli siamo ingrati. Egli rivolse inoltre allora ai giovani ricchi, ai quali la vita sembra sorridere con maggiori attrattive, e mostrò anche ad essi la via dell'eroismo. La loro condizione di privilegio temporale non può giustificare in loro una minorazione spirituale, ed essi possono benissimo giungere alla vetta dell'eroismo, lasciare tutto, darlo ai poveri e spogli dei beni temporali cercare quelli eterni. Così hanno fatto nella Chiesa moltissimi santi, e l'invito di Gesù non è rimasto inutile. Il giovane al quale parlò se ne andò rattristato e sconsolato, ma tanti giovani ai quali indirettamente si rivolse hanno accolto a migliaia il suo invito, e la Chiesa è popolata sempre di poveri volontari che scelgono Dio solo per loro porzione e per loro eredità. Ad ogni modo, quando egli ascoltò che per essere perfetto doveva lasciare tutto, si sentì come ricadere nel campo della realtà e per reazione si sentì più attratto ai suoi beni, diciamo per reazione psicologica, perché noi siamo spiriti di contraddizione. Vorremmo che gli altri secondassero le nostre vedute pessimistiche e quando non le secondano, vi reagiamo, domandiamo consiglio, ma non per ascoltare la verità, ma per sentirci confermati nelle nostre persuasioni. Questo tumulto di sentimenti dovette agitarsi nel cuore del giovane alle parole di Gesù e per questo si rattristò. Egli poi se ne andò sconsolato, perché vedeva impossibile andare appresso a Gesù dati gli affari che aveva da sbrigare nei suoi possedimenti. Aveva concepito una profonda simpatia per lui, ed il pensare di non poterlo seguire lo sconsolò e se ne andò triste. Gesù Cristo vide in quel gesto tutta una storia, e con il suo sguardo divino vide passare in quel giovane le generazioni dei ricchi del mondo che avrebbero ripetuto il suo gesto. In quel momento quel poveretto era una rappresentanza ed una figura di quelli che si impigliano nelle cose della terra. E perciò Gesù esclamò: quanto è difficile che quelli che posseggono ricchezze entrino nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupiti per le sue parole, non tanto per il loro significato spirituale che non approfondivano, ma perché le credettero un assurdo. Persuasi infatti che il regno di Dio, ossia il regno del Messia, dovesse essere un regno visibile e temporale, sembrava ad essi logico e naturale che i primi a farne parte dovessero essere i ricchi ed i grandi del mondo. Anzi, sembrava loro che reclutare un ricco nelle loro fila dovesse essere un grande vantaggio, sperando nell'aiuto che le sue ricchezze avrebbero potuto dare allo sviluppo dell'opera loro. E questo, infatti, il punto debole di quelli che compiono qualche opera santa, è la breccia per la quale penetra nel cuore la fiducia umana e per la quale sfugge la piena fiducia che bisogna avere in Dio. Per questo Gesù soggiunse pieno di affetto, compatendo alla loro debolezza e pieno di dolore, considerando la loro mancanza di fede. Figliolini, quanto è difficile che entrino nel regno dei cieli quelli che confidano nel denaro. In quella parola di tenerezza, figliolini, traspariva anche il dolore di Gesù per il giovane che si era allontanato. Egli, infatti, guardava con maggiore affetto paterno i suoi cari, perché allora gliene era sfuggito uno, ed il suo cuore pareva che se li volesse stringere al petto per non farli sfuggire. Che pena! Deve essere per il Redentore delle anime perdere un'anima. Che pena gli facciamo noi se non rispondiamo ai suoi inviti di amore? Nella risposta data agli apostoli, Gesù Cristo determinò che non intendeva parlare dei ricchi come tali, ma di quelli che confidavano nel denaro. Con questo vuole disingannare i suoi cari nel loro pensiero occulto che un ricco sarebbe potuto essere un aiuto al loro apostolato. Per mostrare ad essi le difficoltà, anzi, che le ricchezze potevano opporre gravi difficoltà al regno di Dio, usò un proverbio, che allora era comune per indicare una cosa impossibile. È più facile ad un cammello entrare per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Dicendo queste parole, gli penetrò i loro cuori e li illuminò. Fece loro intendere che il regno di Dio non era un semplice frastuono di apparenze, ma consisteva nel suo dominio paterno nelle anime. E perciò essi, passando da un concetto temporale ad uno spirituale, maggiormente si stupirono, pensando che era impossibile praticamente la salvezza dei ricchi. Come avviene nelle anime non ancora formate, essi passarono da un estremo all'altro e considerarono come impossibile la salvezza dei ricchi, allo stesso modo come avevano creduto un vantaggio averli nelle loro fila. Gesù Cristo corresse il loro pessimismo, esortandoli a confidare nella grazia di Dio, a cui nulla è impossibile. La salvezza è facile quando si confida negli aiuti celesti, è ardua quando l'anima si lascia attrarre e dominare dalle ricchezze. Le opere di bene fondate sulle speranze umane falliscono. Quelle fondate sull'aiuto divino prosperano. Ecco il grande segreto del regno di Dio. San Pietro, vedendo Gesù rattristato ed amandolo di particolare amore, volle consolarlo, dicendogli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Voleva dirgli con un senso di soddisfazione: puoi essere contento di noi, poiché abbiamo fatto quello che tu desideri. Non ha riflettuto al poco che avevano lasciato, né pensò che essi non erano dei ricchi. Al suo amore sembrò sufficiente l'essersi staccato da tutto per averlo seguito. Fu questo il sentimento dominante nelle parole di Pietro. Ma la psicologia umana, e la sua in particolare, ha tante sfumature che non è facile approfondire. Nel fondo dell'espressione di dedizione c'era un senso di compiacimento ed una certa ostentazione di generosità, contrapposta all'atteggiamento del giovane che se n'era andato triste. C'era anche un pallido segreto di interessamento spirituale, unito ad uno più marcato di vantaggio temporale. Gesù parlava di salvezza eterna e Pietro se ne preoccupava un poco in quel momento. Parlava del regno di Dio e l'apostolo non sapeva rinunziare alle proprie speranze temporali. Perciò San Matteo dice che gli soggiunge: quid ergo erit nobis? Che cosa sarà di noi? O anche: che cosa ne avremo noi? Non parlava per solo interesse, ma conoscendo il Maestro nella sua ineffabile bontà, pensava che non potevano rimanere senza una ricompensa. Questo sentimento era in lui quasi inconscio, ma era quello che più dominava la sua vita e quella degli apostoli, e perciò Gesù gli rispose incoraggiandoli con una promessa che era apparentemente in prevalenza temporale e che in realtà era quasi come un esame pratico di coscienza per loro, una misura che doveva far loro considerare con umiltà che non avevano fatto granché nella loro rinunzia. Gesù infatti non parlò di loro, ma in generale di chi abbandona la casa, i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, i figli e le possessioni per lui e per il Vangelo, cioè per amarlo sopra tutte le cose e per esercitare il sacro ministero. Parlò delle anime generose di tutti i tempi che si sarebbero consacrate a lui rinunziando a tutto o che avrebbero tutto lasciato per l'apostolato. Vide negli apostoli la loro rappresentanza e parlò in un senso più ampio. Nel medesimo tempo enumerò delle rinunzie che essi non avevano fatto perché poveri e volle far loro considerare che dovevano avere un atteggiamento di umiltà. Egli promise a quelli che avrebbero rinunziato a tutto per suo amore il centuplo in questa vita, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, in mezzo alle persecuzioni, cioè nelle stesse persecuzioni del mondo e nelle stesse angustie di una vita immolata. Promise che avrebbero avuto case da abitare, fratelli, sorelle, madri e figli spirituali che li avrebbero consolati nelle angustie, che avrebbero avuto campi, cioè il necessario alla vita, nonostante le ristrettezze della vita del mondo, e nel secolo futuro avrebbero avuto la vita eterna. Questo lo sperimentarono gli apostoli e lo sperimentano i religiosi. Gesù non promise, come è evidente, una vita comoda né scevra di pene, perché questo non sarebbe stato un vantaggio per lo spirito. Promise il centuplo in mezzo alle persecuzioni, cioè la sicurezza degli aiuti temporali fra le necessità della vita e le angustie dei tempi. Promise conforti spirituali ed aiuti temporali in tanta generosa abbondanza da essere come il centuplo di quello che si sarebbe ceduto per amore. Egli ha mantenuto e mantiene la sua promessa. Se ci sono gli scontenti della vita religiosa o sacerdotale che si credono delusi, vedano bene prima se veramente hanno lasciato tutto con il cuore, se l'hanno lasciato per Gesù Cristo e per il Vangelo. Lasciare il poco unicamente per avere il più non sarebbe fare un sacrificio vero, ma una speculazione. E dolorosamente molte anime speculano nei loro apparenti sacrifici. Per questo Gesù soggiunge misteriosamente che molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi, per dire che nella vita eterna avremmo avuto la sorpresa di vedere tra gli ultimi molti di quelli che hanno creduto di avere dato tutto a Dio e di vedere tra i primi quelli che hanno rinunziato a poco, apparentemente l'hanno rinunziato con tutto il cuore. Egli voleva delicatamente elogiare gli apostoli che avevano lasciato ben poco, ma quel poco era tutto quello che avevano e voleva così sostenere la loro speranza in un premio eterno. Ecco una scena piena di contrasti. Un ricco che rifiuta l'invito di Gesù e diventa estremamente povero di beni spirituali. Dei poveri che rinunziano al poco che hanno e diventano immensamente ricchi di beni spirituali e degli aiuti anche temporali della provvidenza. Ecco da una parte il regno del mondo, ricco di risorse che non riesce ad eliminare la povertà. Ed il regno di Dio votato alla povertà è ricco di grazie e di aiuti. Certo, non è di tutti lasciare ogni cosa per amore di Dio, ma quelli che lo fanno non hanno a pentirsene, qualora servano al Signore fedelmente. Niente manca a chi è fedele ai suoi impegni spirituali e la sua vita spoglia di ogni ingombro di lusso è illuminata sempre dalla grande speranza del paradiso. Amen.
Che meraviglia. Ecco. Sì, sì. Ma diciamo, questo altro che pranzetti, altro che cenette, questo è veramente questo alimento spirituale che serve per godere poi il banchetto eterno, però in paradiso. Ma siamo, pensa un po', il giorno di martedì grasso, cosa è uscito? In pratica dovremmo dire, noi non dobbiamo lasciare i beni, no? Siamo invitati a lasciare i mali e a convertirci, perché uno che ha beni materiali li lascia per seguire Gesù Cristo. Ma uno che ha i mali spirituali, perché vuol tenerseli con sé e non vuol lasciarli per unirsi ai beni spirituali? Bisogna convertirsi, difatti la Quaresima è fatta per questo, è un dono che ci è stato fatto. E benedico Radio Buon Consiglio, perché sia io che te siamo qui per servire. E in realtà siamo dei serviti, perché mentre leggiamo, diciamo, queste cose, i primi a dirle siamo noi, per cui i primi a sentirli, siamo in prima fila, vero? Siamo proprio, no, non sentiamo dagli amplificatori dopo, lo sentiamo subito davanti così. E naturalmente più si legge, più si medita, più ti senti misero e bisognoso di misericordia.
È un ricco buffet a cui hai il diritto ad accedere, proprio questo buffet ricchissimo, no? dove
sì, sì.
Ci si serve. Ecco. Che garanzia, mamma mia.
Ma non, se penso sempre al libro del Siracide, no? Cioè, non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Tutto qui bisogna stamparlo e attaccarlo su tutti i muri, vero? Perché oggigiorno il pensiero è esattamente contrario, Per cui questa è parola di Dio, non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione è grande, mi perdonerai molti peccati, discorsi che circolano adesso proprio, sono attualissimi, ma qui dice non farlo, perché presso di lui c'è... No, presso di lui... Dimmi,
scusa.
Dimmi.
No, ti interrompo perché recentemente, in questi giorni, ho letto una battuta su dei libretti dove c'è questa, ti cito la frase testualmente: quando arriveremo in paradiso ci sorprenderemo di trovarvi Caino e Giuda. Dimmi tu se si può dire, ma, una balordaggine.
Ma se andiamo avanti così ci troveremo anche Lucifero.
Non lo so, ma
no, dico. Sì, sì, ma c'è già qualcuno che lo dice, è possibile.
Ma è un religioso che mi cita questa frase.
Ma lo so, ma non dobbiamo meravigliarci di niente e di nessuno, perché oggigiorno, cioè, vedi, la Madonna si è rivolta a tre piccoli. Noi, diciamo, dobbiamo essere piccoli, ma il Signore dice guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, non perché sono alti un metro di altezza, piccoli sono i semplici, sono... Anche una persona che ha 99 anni, ma ha la fede di sua nonna, è anche lei una piccola, e non scandalizzarla, da poverina, capite? Oggigiorno questi ti scandalizzano, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. Ora, dice così, ho peccato, cosa mi è successo? Allora, non dire la sua compassione è grande, mi perdonerai molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira. e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore. Ma una volta c'era, si pregava, si chiedeva: Signore, liberaci dalla morte improvvisa, cioè lasciaci il tempo, almeno se stiamo su di un letto di dolore, ecco, che se avremo ancora qualche cappellano che gira per gli ospedali, potremmo anche dire: Signore, però naturalmente ti sarai confessato, bisogna vedere in che condizioni ti trovi, anche, cioè non aspettare, non rimandare, confessati, fa presto, e non ti andare a cercare, vai a cercarti uno, chiedi informazioni, no? Dice, c'è un padre che confessa bene, diciamo, in modo che i peccati, ti dice che non sono peccati? No, quelli che invece ti dicono che i peccati sono peccati, io ho bisogno di un sacerdote, diciamo, di stampo, diciamo, di stampo cattolico pieno, perché
vero,
voglio
vero.
Voglio confessare i miei peccati, ma sai che delle volte mi succede che mi tocca fare, non dico delle baruffe in confessionale, ma quasi, dico, ma padre, mi scusi, mi dica dove è scritto quello che lei mi sta dicendo. Io le dico cosa ha detto Gesù Cristo, lei mi dica se è vero che l'ha detto Gesù Cristo questo, nel Vangelo, è scritto così, lei come fa a dirmi il contrario, no? Sì, ma sai, noi, senti cosa mi ha detto, no? Sai, noi, qua non sai mai che gente ti capita, no? Allora, magari per non scoraggiare le persone, gli facciamo pensare che, diciamo, la tonnellata di peccati che hanno sono 25 grammi, per cui dirà, beh, se in tutta la vita ho fatto solo 25 grammi di peccati, cosa vuoi che sia? Anna, tu hai anche il bel...
Sì, molto bello, Fioretto, cosa si gode in paradiso. Nel 1860 San Giovanni Bosco, in una visione, vide la mamma Margherita, morta da parecchi anni, tutta luce e splendore. Don Bosco le chiede, mamma, tu qua, ma non sei morta? Ed ella gli risponde, sì, sono morta, ma vivo. Il santo replicò, sei felice? In paradiso? La mamma, piena di luce splendente, felicissima, sono in paradiso. Il santo, in un trasporto di gioia, chiese alla mamma che cosa si gode in paradiso. Ed ella le rispose, tu mi chiedi l'impossibile, perché ciò che si gode quassù nessuno lo potrà dire né immaginare. Ci ho detto, avvolta in una luce di inesprimibile bellezza, disparve esclamando, Giovanni, ti aspetto per restare sempre uniti. E mentre spariva, l'armonia di un canto di mille, mille angeliche voci echeggiava nell'aria. Bello.
Paradiso, ma che facciamo a carnevale?
Veramente.
Anima vale, non carnevale. Dice, Gesù dice, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Pensa un po', è l'anticarnevale.
È vero.
Dice, la carne, che noi diciamo che vale, non giova nulla. È lo spirito che conta. Dovremmo fare gli esercizi spirituali, sono invece non carnevale, ma spirituale, per cui vedi, noi abbiamo fatto il carnevale santificato, proprio che è il contrario del tempo che Dio ci dà per pentirci, invece no, aumentiamo i peccati. Va bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori. E li invitiamo tutti quanti da domani a cominciare, ecco, una quaresima cattolica seria, una quaresima di conversione, una quaresima che ci faccia poi gustare la Pasqua, perché nessuno può gustare la risurrezione se non muore, dobbiamo far morire la nostra vita disordinata. E allora godremo, dopo aver fatto una bella quaresima, godremo, ecco, della risurrezione, del godimento del risorto. Bene, santa giornata a tutti voi, cari amici, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.